Stamattina leggiamo questo passaggio di Marco, capitolo 5, versetto 21. Ed essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, una gran moltitudine si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si getta ai piedi. E lo prega istantemente dicendo: la mia figliolina è agli estremi, vieni a mettere sopra lei le mani affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui e gran moltitudine lo seguiva e l'affollava. Or una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva speso, sofferto da molti medici, aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorato. Rileggo. Or una donna che aveva un flusso di sangue da 12 anni e molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venire, venne per di dietro fra la calca e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare non foss'altro che le sue vesti, sarò salvo. E in quell'istante il suo flusso ristagnò ed ella sentì nel corpo di essere guarita di quel flagello. E subito Gesù, conscio della virtù che era emanata da lui, voltosi indietro in quella carca, disse: chi mi ha toccato le vesti? E i suoi discepoli gli dicevano: tu vedi come la folla ti si serra addosso e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto ciò. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quel che era avvenuto in lei, venne e gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vattene in pace e sii guarita dal tuo flagello. Ora, è evidente che non è la fede di questa donna che la guarì, ma è stato Gesù Cristo a guarire questa donna. Dice: virtù emanò da lui. La fede ha sospinto questa donna a cercare Gesù, il guaritore, il salvatore, il liberatore, perché da lui sarebbe arrivata la liberazione e la guarigione. Stiamo attenti a non mettere troppa enfasi nella fede, come se fosse la nostra fede a produrre quello che vediamo. Chi produce tutto è Gesù Cristo. La nostra fede ci porta a cercare questo Cristo in modo tale che lui possa agire nella nostra vita, in noi, attraverso noi, intorno a noi. Il sovrano è Gesù Cristo. Il potere è in mano di Gesù Cristo. La volontà di agire su questa terra è di Gesù Cristo. Per questa ragione noi innalziamo Gesù. Non innalziamo la nostra fede, innalziamo Gesù. E da Gesù dobbiamo andare, perché in lui c'è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Cristo fu fatto santificazione, giustificazione, redenzione, sapienza, fu fatto ogni cosa per noi. Lui è la fonte a cui accorrere. Cioè, venite a me, io darò riposo alle anime vostre. La pace è in Cristo. Da lui dobbiamo attingere per ottenere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E questa donna ci manifesta come andare a Cristo. Noi siamo un gran turbinio di pensieri, di sentimenti, di passioni. A volte una gran confusione ci assale. siamo tirati di qua e di là da mille pensieri, forze internamente che ci sospingono a fare questo, a fare quello, passioni che a volte ci vogliono sopraffare. Questa donna, sospinta anche dal bisogno, e tutti noi siamo bisognosi. Come si suol dire, nessuno è felice sulla terra. Abbiamo tutti dei bisogni interiori, più o meno grandi. Questa donna provò tutto, dice. Prima cercò nel mondo. E a volte è un bene prima cercare nel mondo, perché poi andiamo a capofitto dal Signore Gesù Cristo, sapendo che non ci rimane altro che Lui. È sospinta da uno stimolo interiore che gli diceva: vai a Gesù Cristo, Lui ti può guarire. Se noi siamo qui questa mattina è perché immagino che percepiamo che Gesù è pur sempre una persona vivente, importante, che può operare dentro di noi, se no che siamo venuti a fare? Quindi questa fiammella interiore, questa spinta che mi sospinge a cercare Gesù, spinse questa donna. Ma quante incredulità possiamo avere dentro le nostre teste? Quanti desideri di camminare in ben altro modo di come il Signore ci indica? Quante distrazioni il mondo ci offre? Quanto vorremmo applicare la nostra giustizia alla realtà di questo mondo? Quanto vorremmo ottenere le cose che a noi piacciono o impedire che succedano altre cose? Quella vocina dentro mi dice: vai a Gesù Cristo, fatti largo tra tutti questi pensieri, preoccupazioni, angosce, passioni, perché solo Gesù ti può salvare, ti può guarire, ti può liberare, ti può dare pace all'anima tua. Il Signore dice: venite a me, io darò riposo alle anime. Per andare a Gesù c'è una selva di ostacoli, rappresentati qui dalla folla, la calca, che pressavano Gesù. E questa donna gracile, debole, malata, dovette farsi largo tra quella gente. Se non facciamo così anche noi, se non ci facciamo largo tra i nostri pensieri, angosce, passioni, desideri, giustizia propria, non troveremo mai il Signore Gesù nella nostra vita. Sarà soffocato quel seme che cade tra le spine, che mette radice, ma è soffocato dalle spine. Il Signore viene, si presenta, si manifesta un giorno, miracolosamente, anche a me è successo così, riempito di spirito, che bello, fantastico, favoloso, sempre sul monte, Signore, ma non è sempre così. Il Signore vuole, ripeto, che noi maturiamo, che noi cresciamo, che noi possiamo decidere chi vogliamo essere, per impegnarci poi nella sua opera, volutamente, liberamente, con desiderio, predicare la sua parola con gioia. Gente consacrata, che ha deciso. Però il Signore lascia che ci sia una una folla di situazioni, di pensieri, di ansie, di passioni, che tendono a soffocare la vita del Signore. E chiede a te cosa vuoi fare. Vuoi fare come questa donna? O dici, ah, non è complicato, basta. Perché Dio ci ha reso le cose così difficili? No, se fosse un Dio d'amore farebbe le cose più facili. E abbandoniamo. E chi ci guadagna tutto questo? Non certo l'anima mia, né quelle persone che potrei raggiungere, non tutte evidentemente. Or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Dio ci presenta il suo regno, ce lo fa conoscere, ce lo fa vedere, ce lo fa toccare. Poi mi dice, lo vuoi? Devi combattere contro te stesso. Devi volere arrivare. Io non do niente gratuitamente. Sì, certo, mi ha chiamato gratuitamente. La sua grazia mi sostiene, certo. Ma se non faccio come quella donna, si spegne tutto. E se non ci si impegna nella vita cristiana a dare, a operare nel nome del Signore, a obbedire alla sua parola, noi ci spegniamo per forza, per inerzia. Farsi violenza. Poi arriveremo anche alle ansie. Le armi della nostra guerra, si parla di guerra, non di cammino facile e comodo, la prosperità. Tutto bello, tutto favoloso, basta che tu chieda che Dio ti risponde. Non è così. Qui si parla di guerra. Le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Questo è 2 Corinzi capitolo 10. Poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigioniero ogni pensiero, ecco la guerra, facciamo prigioniero ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo e siamo pronti a punire ogni disubbidienza. Dobbiamo vegliare nella nostra mente. Quali sono i pensieri che abbiamo, le passioni, confrontarli con la parola, valutare, discernere, però qui bisogna volere. Questa donna voleva Gesù Cristo, voleva essere salvata. Arrivò tutta pimpante, gioiosa, ah c'è il Signore finalmente che mi può guarire. Poi si trova una folla immensa, una montagna enorme. Vorrà dire che non è il mio momento, vorrà dire che Dio non è per me, vorrà dire che però senza. Se siamo così, per noi è finita, letteralmente finita, punto a capo. Dice, facciamo prigionieri ogni pensiero. Vuol dire vegliare sulla mente. Ah, com'è faticoso vegliare sulla mente. Non c'è una via più comoda di questa. Vegliare sulla mente per valutare ogni pensiero. Non dice ogni 100 pensieri, prova a vedere come va la cosa. facendo prigioniero ogni pensiero per portarlo all'obbedienza di Cristo, per confrontarlo con Cristo, per chiedere a Gesù se è un suo pensiero o se invece è un pensiero della carne, del mondo, del marino. E perché questo lavoro? Perché questa fatica? Per ottenere guarigione. Questa donna voleva essere guarita, era ammalata, certo perdeva sangue, era evidente. Tante malattie non sono così evidenti. Fai mal di stomaco, sto male, ho mal di stomaco. Hai l'asma, sto male, ho l'asma. Mi tormenta. Ma quante malattie hai dentro? La tua insoddisfazione, il tuo vuoto, la tua amarezza, il tuo senso di valere poco o nulla, il tuo rigetto che percepisci ogni istante, il tuo senso di inferiorità, il rancore che hai verso quella persona, sono malattie. La tua indifferenza è una malattia. Fuggire costantemente è una malattia. E di questo parleremo dopo. Uno dei nostri hobby, fuggire costantemente davanti alla realtà della vita. È una malattia questa. Tu puoi dire, ah, ma sta bene così, benissimo, stai così. Chi ti dice niente? Chi ti obbliga a cambiare? Nessuno. Ma rimarrai come sei. E dirai, ma dov'è questo signore di cui sta predicando il pastore oggi? Pastore, cioè il Signore è dietro a quella tua indifferenza. C'è un muro fra te e lui, la tua indifferenza, la tua volontà di fuggire costantemente, di non affrontare mai la realtà dei fatti. È una barriera insormontabile fra te e Cristo. Dov'è il Signore? Dietro quel muro che tu hai elevato nella tua vita. Tocca anche a noi abbattere quel muro. Non possiamo pensare che faccia tutto il Signore Gesù Cristo. Non è vero. Disse a questa donna, la tua fede ti ha salvato. La tua volontà di venire a me ti ha salvato. Ma io ti ho guarito. Se non c'è questa volontà che serve. Cosa speriamo che il Signore venga? Su, figlio mio, ho visto che tu hai questo problemino. Ah, non ti preoccupare, te lo risolvo io adesso. Stai quieto, non ti preoccupare, te lo risolvo io. Non, tu cammina, tranquillo, beato, non pensare a nulla, ti risolvo tutto io. Non esiste una cosa simile. L'ansia, che abbiamo detto, è il timore che possa capitarci un qualcosa di rischioso o pericoloso per noi, o un qualcosa che possa produrci feriti o sofferenze, che vogliamo evitare a tutti i costi. L'ansia, la preoccupazione che ci possa capitare una certa cosa sgradita e che temiamo, e che procura in noi delle sensazioni molto sgradevoli. Chi ha provato le ansie lo sa. E noi vorremmo evitare a tutti i costi quest'ansia sgradevole che abbiamo dentro. La vorremmo evitare a tutti i costi. Perché è molto fastidioso. Ora, il nostro modo normale di affrontare le ansie è quello di evitare di affrontare il problema, di fuggire di fronte a una certa realtà. Così facendo, facciamo sì che le ansie perdurino eternamente nella nostra vita. In quelle circostanze si ripeteranno continuamente. Gesù si sentì ansioso davanti alla croce, oppresso dalla tristezza mortale, l'ansia della croce lo stava opprimendo. devo dire, ah, io sono Dio, aspetta che adesso cosa faccio? Mi trasformo come sul monte Tabor e dico, arrivederci, vi saluto. Poteva fuggire anche lui. Come fece Pietro, che fuggì davanti alle guardie. O davanti alla possibilità di essere arrestato, fuggì. Quando venne riconosciuto, lo prese l'ansia, l'angoscia, mi arrestano, andrò in prigione, forse mi uccidono, giuro, non lo conosco. Fuggì. Lo facciamo tutti noi. Siamo dei fuggitori, dei fuggiati continui. Spalle al nemico. E poi ci sentiamo dei miserabili, insoddisfatti con noi stessi, scontenti. Ci consideriamo veramente poco o niente. E possiamo evitare le ansie in due modi, fisicamente e mentalmente. Fisicamente evitiamo persone, situazioni, oggetti. Mi angoscia l'aeroplano, non salirò mai su un aereo, andrò sempre in treno. Evito l'aereo, non sento l'angoscia dell'aereo. Mi angoscia stare in gruppi numerosi, uscirò sempre soltanto con una persona. Evito il gruppo. Il giorno dell'esame avrò mal di pancia, per paura di essere bocciato, evito l'esame. Mi fanno paura le malattie, non andrò mai in ospedale. Evito l'ospedale così non penso alle malattie. È un modo di fuggire fisicamente. Fisicamente. Come faremo noi se fuggiamo sempre? A entrare in quella frase che Cristo disse ai suoi discepoli. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. I lupi no. Come faremo ad andare incontro ai lupi? Se fuggiamo sempre. Se siamo dei codardi, non ero certo un leone nemmeno io, lo dico onestamente, ma col Signore sono diventato un leone, quasi. Diciamo una leonessa, va, senza crinire. Oppure possiamo evitare di pensare su certe cose, l'evasione mentale, o avere sempre la radio accesa, sempre la musica nelle orecchie, così non pensi mai a niente. Dunque tu vai oggi c'è musica, no? Dappertutto, musica, musica, musica. Dappertutto, dovunque tu vai, musica, musica, che non riesci neanche a parlare. E naturalmente neanche a pensare. Oppure si cambia discorso quando certi argomenti toccano punti magari che ci inquietano, si cambia discorso. O si fa finta di non capirli. O si può anche frequentare una chiesa dove il pastore parla soltanto delle benedizioni di Dio e basta. Rifiutando il pensiero che si può anche soffrire col Signore. Si chiama la chiesa di sole benedizioni. La nostra occupazione principale è come fuggire di fronte a realtà che mi inquietano. È difficile affrontare. Gesù venne arrestato, i suoi discepoli che l'amavano così tanto, sono rimasti vicino per 3 anni, ci sono andati a gambe levate. Fuggire, fuggire, sempre fuggire. Però poi grazie a Gesù, grazie al potere dello Spirito Santo, e grazie anche alla loro disponibilità. Pietro disse: Signore, lo sai che ti amo. Vennero tutti uccisi, martiri meno Giovanni, coetanei che salivano da gambe levate, che fuggirono davanti ai soldati, morirono martiri. Che cambiamento. Da gente che voltava le spalle a gente che affrontò la realtà anche di un martirio. Cambiamento grazie allo Spirito Santo, sicuramente, ma grazie anche a una loro disponibilità, un'apertura di cuore, un volere. Perché se noi non vogliamo, c'è poco da fare. Ah, ma io pensavo che il Signore facesse... Ah, devo farlo io ancora, allora. Tocca ancora a me fare queste cose. Io pensavo che il Signore facesse tutto Lui. Ah, ma che fatica, io pensavo ormai non ha più nessun problema. Vuoi diventare un uomo o vuoi rimanere un bambino col biberone in bocca per tutta la vita? Dimmi tu. Ah, nessuno direbbe voglio il biberone perché si sentirebbe pieno di vergogna. Ti immagini tu, io 52 anni col biberone davanti a voi, che vergogna. Ora dico a parole, no, no, però no, diventare adulto, ma sei disposto a diventare adulto? Ci devo pensare. Vediamo alcuni casi pratici adesso, che ci può illuminare sempre molto di più. C'è Leonora. Finalmente realizza il suo sogno di possedere una casa. Però che succede? Da quando ha questa casa, non dorme di notte e perde il calacipeso. Sentivo un'ansia dentro. E cercava il modo per liberarsi da quest'ansia. Era molto fastidioso. Cominciò ad uscire più spesso di casa, a cercare amicizie, per distrarsi un po'. Poi, siccome la credete, fa pregare in chiesa, mi può quest'ansia, pastore, prega per me perché mi passi quest'ansia, Signore, fa un miracolo, togli di l'ansia. Poi, siccome l'ansia non passò, vado dal medico, fece per scrivere dei tranquillanti. Poi disse, ma dovrò fare qualcosa, 5 anni alla scuola domenicale per insegnare i bambini. Cercò il modo per uscire fuori da questa ansia che la disturbava tremendamente. Cercava delle maniere, insomma. C'era questa minaccia incombente dentro di lei. Angoscia continua. E disse al marito, senti, vendiamo questa casa, che non è possibile. Cosa migliore, vendiamo tutto, era il mio sogno, ma non avevo tempo. Problema che produceva l'ansia era che per acquistare quella casa avevo dovuto contrarre un mutuo abbastanza oneroso, diciamo. E lei si è insinuata la preoccupazione di non riuscire a pagare. O mi licenziano mio marito, o mi si ammala. O questo o quello, o non riuscire ad arrivare a fine mese perché i soldi erano quelli che erano. Col timore di non riuscire a farcela a pagare. Mi metteva una tale ansia dentro. Ma è chiaro che prima di comprare avevano fatto i conti a tavolino. Però poi subentra l'ansia, sì, i conti li ho fatti, però, e se mi succede qua, e se mio marito perde il lavoro, e se si ammala, e se mi capita un altro figlio, se vendiamo la casa, ci liberiamo del peso. Quindi prima di affrontare la realtà, il vero problema, ha cercato 10 maniere per liberarsi da quel sentimento oppressivo. Andiamo dritti al punto. facciamoci largo tra tutte queste preoccupazioni per cercare in Gesù quella forza di cui abbiamo bisogno per affrontare le circostanze in cui veniamo a trovarci. Carlo conosce una ragazza carina, bellina, simpatica. Sente un'attrazione forte. Questo vale anche per le ragazze. Comincia a uscire con lei, tutto contento. E si propone alla prima occasione di parlarle della sua fede in Cristo. Perché credente vorrebbe comunicare. Ma un giorno questa ragazza si esprime contro quei bigotti religiosi che frequentano le chiese e che sono i peggiori ipocriti della terra. Rimane senza parole, perde il coraggio di dirle che è un credente. Le prende un'angoscia che se per caso si rivela, questa gli riderà in faccia. Non la vuole perdere, allora tace, non comunica. Ma prima o poi dovrà pur comunicare questa sua verità. O rinuncia a Cristo, o dovrà affrontare questa cosa. Più ritarda e più l'angoscia lo domina, lo vince, lo schiaccia. Quindi per non sentirsi rifiutato, disprezzato, deriso da questa ragazza che voleva così bene, tace, l'angoscia lo assalta. Magari se avesse parlato direttamente si sarebbe ricreduta vedendo in questo ragazzo una gran diversità da come la immaginava il credente. Era pur sempre un'anima da salvare. Non sapeva come avrebbe reagito alla sua confessione di fede, ma lui si immaginava il rifiuto, la delusione. E temendo il rifiuto, tacque e non disse nulla. L'ansia lo dominò. Questo è un classico caso di mancanza d'amore. Guardò se stesso più di quella ragazza. L'amore mi dice comunica a quella ragazza la via della salvezza. Perché può darsi che si possa salvare. Per amor suo rischia di perderla. No, per amor mio, perché non la voglio perdere, taccio, non dico nulla. Che egoismo, che egocentrismo, mancanza d'amore. Siamo tutti concentrati su noi stessi. Siamo noi il centro dell'universo, non Gesù Cristo, non il mio prossimo, io il centro dell'universo. E tutti devono ruotare intorno a me, ubbidirmi, fare come intendo io. Come siamo lontani da Cristo. Anche noi credenti. Ma siamo sulla strada buona per cambiare, per fortuna, per migliorare, per crescere, per maturare, per dare amore e sentirci così noi soddisfatti, contenti, appagati, gioiosi e fare anche dei peggio, che non guasta mai. Pure Angela non invitava mai nessuno a casa sua a pranzo. Non accettava neanche inviti a pranzo. Perché dice, se mi lascio invitare poi devo contraccambiare. Rimaneva chiusa, sola, isolata e soffriva di questo. Ma aveva paura che se avessi invitato qualcuno di fare brutta figura, le si bruciasse la rossa. O non piacesse ciò che ne stava preparando, le metteva una tale angoscia che preferiva restare solo. Stando male lo stesso. Poi c'è chi evita di incontrare persone o conoscenti che sa che non li approva. Evitiamo di incontrare persone che sono arrabbiate con noi, che ci hanno offeso, perché immaginiamo che ci offendano ancora. Poi li evitiamo, li scappiamo. Un conto è evitarli perché non c'è comunicazione. Un conto è evitarli perché sono ansioso di vederli. Ansioso al negativo. E incontrarli mi crea ansia, angoscia, da lievito. Altri evitano persone estroverse, simpatiche, brillanti, perché diventano il centro della festa e li lasciano in disparte. Evitano queste persone perché si sentono messi in ombra, mentre hanno bisogno di sentirsi apprezzati e provati. Quindi che succede? Lì ci sono quei tali che sono così brillanti, io lì faccio la figura del fesso, me ne sto a casa. Evitiamo l'evasione sempre, no? Fuggire, 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 fuggire. Oppure Antonio dice, manda sempre la moglie a chiedere informazioni o a esprimere lamentele. Ma che anche io, diciamo, nel passato più che oggi ho avuto difficoltà a esprimere lamentele. Ora mandiamo un altro, vai tu. Perché l'ansia di una risposta scortese mi impedisce di poter esprimere quello che ho detto. Ora mando un altro. E non so quali scuse inventiamo per mandarci un altro. Il fatto che vada alla moglie gli dà un sollievo momentaneo. Manda la moglie, si sente meglio, ma finalmente va lei, così non devo andare io, meno male, lo scarica un po' di ansia. Ma non ha eliminato l'ansia, perché alla prossima occasione siamo pronti a casa. Dovrà ancora mandare la moglie, o la moglie e il marito. Oppure, per andare anche in qualche dettaglio che non trattiamo di solito, questo riguarda più le donne forse, quando arriva la sera c'è qualche donna che ha sempre mal di testa, alla sera, l'emicrania, perché teme che il marito voglia fare sesso con lei. Succedere. Questa è colpa della nostra società, che senta l'angoscia di non poter soddisfare il marito. L'uomo è sempre più esigente, ha sempre delle idee un pochino più strane, molte più fantasie della donna. Timore di sentirsi dire, ma non sei capace neanche di fare l'amore. Ha sempre l'emicrania da sé. Fugge, sfugge. Quando si raggiungessimo un buon livello di libertà dovremmo parlarci di queste cose. Parlare, esprimersi, comunicare, far sapere e valutare insieme. Dovrebbe essere così. Poi la difficoltà di comunicazione, l'insofferenza, la mancanza di pazienza, i tabù vari ci rendono difficile questo. Ma dovrebbe diventare normale. Specialmente quando la coppia è nel Signore, deve diventare normale. Si chiede al Signore aiuto, sapienza per discutere di queste cose. Pure c'è chi non vuole mai andare in vacanza, per il timore che lasciando la casa vuota, isolata, possano entrare i ladri, possa succedere un incendio, distruggere tutto. Però per l'ansia che possa capitare questo, non ha mai la pelle. E poi è stressata naturalmente, perché non puoi cambiare aria. Sono tutti modi questi, no, per fuggire una realtà che è opprimente, che mette in inquietudine interiore. Quando io sono inquieto, come farò ad andare dal Signore se devo cercare il modo per sfuggire a questa mia condizione? Per questo Dio ci dice: Dio, lascia ogni ansietà alla mia croce e vieni da me. Non concentrarti sull'angoscia, non cercare di sfuggirne in qualche modo. Vieni da me. Per concludere con gli esempi, vediamo un esempio di fuga mentale. Queste cose ci succedono tutti i giorni. Io vorrei che diventassimo coscienti di queste cose, perché ci impediscono di conoscere il Signore, ci impediscono di sperimentarlo, di crescere in Lui, di godere della Sua presenza. Una certa signora ha delle palpitazioni, tachicardia, ci fa venire un infarto. Va in ospedale, controlli, ecocardiogramma, eccetera, eccetera, sul cuore a posto. Questi sintomi sono nati dopo, poco dopo la morte della mamma. Quindi c'era un collegamento tra la morte della mamma e questa tachicardia, palpitazioni, problemi di cuore. Ma lei non vedeva nessuna relazione tra la morte della mamma e il suo cuore. Diceva che le dispiaceva tanto che la madre fosse morta. E basta. Ma poi trovò qualcuno capace di scavare nel suo cuore e si scoprì che sì, certo, sentiva dolore per la morte della mamma, ma anche un desiderio inconscio che morisse. E siccome non è morale volere che la madre muoia, ha sotterrato tutto. Nascose quel sentimento, lo nascose a se stessa, lo cacciò nell'inconscio. Non è possibile che io voglia la morte di mia mamma, non è possibile. Non è morale, non è cristiano. E lo cacciò nel profondo del suo essere. Sentiva anche leggermente in colpa, perché aveva percepito questo desiderio che morisse la mamma. E ti senti in colpa, stai male, allora si caccia via tutto, nel subconscio, lo sotterri, non ti ricordi più di niente, ma ciò che è sotterrato non è morto. E si trasforma in tachicardia, in palpitazione. Lui dice, possibile, non si crede. Ma chissà come mai sono le palpitazioni, adesso sono nervoso. Noi siamo dei semplicioni, adesso sono nervoso. Una cosa che io rifiuto è questo semplicismo, lo rifiuto completamente, lo combatto, mi disturbo. Come quando, già detto, qualcuno commette un atto inconsciuto, è un braccio. È un braccio. Questo modo di ragionare mi disturba profondamente. Andiamo a cercare perché, andiamo nel cuore che Dio vuole cambiare. Dice, io cambierò il vostro cuore di pietra, dice la Bibbia. Cuore di pietra. A mia madre io le voglio bene. Sento dolore perché è morta, quale cuore di pietra? Ho pianto nella sua morte, ho pianto. Quale cuore di pietra? Tutto nascosto. Nel fondo c'era anche il desiderio che morisse. Ma lei cacciò via quei pensieri. Evasione mentale. Fuga dai suoi pensieri. Quanti facciamo così? Dio mi dice, se tu confesserai i tuoi peccati, io sarò fedele e giusto per perdonare i tuoi peccati e purificarti da ogni iniquità. Ma come faccio a confessare a Dio ciò che non voglio confessare a me stesso? Quello che non voglio ammettere io, come farò a dirlo al Signore? Lo nascondo. Poi andiamo in chiesa. Alleluia, gloria a Dio, come sei grande, Signore. E dentro c'ho il marcio. Io odio queste cose. Vogliamo andare a capire in fondo cosa abbiamo dentro. Dal cuore escono i cattivi pensieri. Gli adulteri, le fornicazioni, eccetera, eccetera. Andiamo a scovare cosa c'è in cuore. Questa donna poi dovette ammettere che nell'infanzia sua madre la castigava spesso. Era molto severa. Molto rigida. E lei si era sviluppata rabbia, rancore verso la madre, che la portò a desiderare che morisse. Ma che cercò di nascondere tutto, perché non era morale avere certi pensieri. Ma ciò che nasconde nel fondo si esprime in qualche modo. Le cosiddette malattie somatiche. L'anima ti crea problemi fisici se non sai perché e per come. Dio che è luce vuole illuminare, vuole che tu sappia, che tu veda, che tu capisca, che tu confessi. Hai desiderato che tua madre morisse? Non ti preoccupare, Dio ti perdona. Non nasconderlo. Pietro rinnegò il Signore 3 volte. Giuro, non lo conosco. Ma il Signore lo perdonò o no? Paolo metteva in prigione i cristiani e li uccideva. Partecipe al martirio di Stefano, convinto. Non l'ha perdonato, sì. Mi sembra di sì. Non ti perdonerà Dio quel pensiero che ti porta a volere che la madre o il padre muoia? Certo. Non nasconderlo. Sii onesto. Affronta. E ho finito. La soluzione sta nell'affrontare. Finché fuggi, non imparerai mai nulla, non risolverai mai niente, perché tu fuggirai, ma l'angoscia ti perseguiterà per sempre, verrà con te. Affronta, sii realista, ammetti, apriamoci al peggio. Noi veniamo in chiesa, Dio ci protegge, Dio ci protegge. Ma non ha protetto Dio i suoi primi discepoli dal martirio, o sbaglio? Ha forse impedito che i primi cristiani venissero sbranati dai leoni? Non mi risulta. Come mai? Paolo dice che naufragò con le navi 5 o 6 volte, venne bastonato altrettante volte. L'ha protetto il Signore? Dalle bastonate no, dalla morte sì. Dio non ti protegge da tutto, siamo ben chiari. Mentalizziamoci anche al peggio. Che possiamo perdere tutti i soldi, per esempio. Che possiamo perdere la salute. Che un nostro caro può morire. Affrontiamo questa realtà in Cristo. Perché da soli non ce la facciamo. Gesù ci vuole aiutare. Noi dobbiamo scoprire un Gesù Cristo non che impedisce qualsiasi problema, perché questo non esiste, ma un Cristo che ci aiuta a superare i problemi. Infatti noi cantiamo, c'è un passo biblico che dice che quando saremo sommersi dalle acque, Dio sarà con noi. Quando il fuoco ci vorrà ardere, il Signore sarà con noi. Non permetterà che veniamo distrutti. Ci sarà l'inondazione, ci sarà l'acqua alta, ci sarà il fuoco, certo, ma non permetterà che veniamo distrutti. Sarà con noi, vuol dire. Ora Gesù Cristo passò una grande ansia quando vide la croce, sudò sangue per la grande ansia di quel momento, lo spaventava la croce, però la affrontò. Dovette pregare 3 volte il Padre prima di accettare la croce, ma poi l'accettò, l'affrontò per amor nostro. Allora in Cristo possiamo affrontare le prove, le difficoltà, ciò che ci produce ansia, affrontarlo, vederlo, non fuggire, aggrapparci a Gesù Cristo che ha superato l'ansia della croce per dare a noi la capacità di superare quel momento. Ogni cosa posso in Cristo che mi fortifica. Non ogni problema mi è tolto da Cristo. Non esiste. In Cristo possiamo quindi uscire vittoriosi, nel senso che non verremo schiacciati. E nella misura in cui affronto le circostanze che mi producono ansia, in Cristo lentamente queste ansie perdono di intensità e io acquisto una libertà superiore. E non essendo più così tormentato dalle ansie, sarò meno concentrato su me stesso nel modo come liberarmi da questa situazione. Sarò meno concentrato su di me, cercherò di più il Signore, guarderò di più il prossimo, potrò fare ciò che Dio mi dice di fare, ama il prossimo tuo come te stesso. Ma se sono concentrato sempre soltanto su di me, concentrato nel trovare il modo per fuggire da questa situazione, come farò a obbedire al Signore, ama il prossimo tuo come te stesso? Come farò? Possibile. Allora vediamo, tramite queste predicazioni, di mettere a fuoco ciò che ci condiziona interiormente, che ci tiene concentrati su di noi, che non ci consente di andare a Cristo, non ci consente di percepire la sua presenza, la sua forza, il suo amore, non ci consente di amare il prossimo nostro, non ci consente di ottenere quel riposo interiore che il Signore ci ha promesso. Finiamo i nostri